Sono grato alla vita per incontrarmi con Franco Fabbro, che ha tanta affinità con le mie idee, con il mio percorso. Teologo, medico, interessato in neuroscienze come io all'inizio delle mie interessi scientifiche. E sono molto grato all'Università di Udine che già 3 anni fa ha avuto un convegno intorno alle mie idee e ora, adesso mi offre questa laurea. Il tema mi piace molto perché io sono convinto che non solo l'educazione è una cosa tragica, una tragedia invisibile. Ci sono tragedie visibili e tragedie che non si vedono come tali, ma io credo che solo la trasformazione dell'educazione può migliorare massivamente la coscienza umana. E tutti i problemi di mondo sono problemi di coscienza, tutto viene dalla mente. Dunque credo che forse la sfida più grande del millennio, la trasformazione dell'educazione che è degenerato in istruzione quando dovrebbe essere un'educazione per esseri umani. Ma non è possibile pensare alla trasformazione dell'educazione senza pensare nella trasformazione degli insegnanti, la formazione umana degli insegnanti. Dunque, non c'è tema che mi sembra più adeguato che questo che è stato scelto per questa occasione. Se penso come deve essere la formazione umana delle insegnanti, in parte devo rispondere come sarebbe la formazione umana di un essere umano. Tutti siamo persone che hanno una potenzialità per completezza, per essere la totalità della nostra potenzialità, ma la responsabilità di un insegnante è molto grande. E dunque devo partire da quali sono le bisogni, che cosa manca nell'educazione come è oggi. E in primo luogo già si parla abbastanza di educazione emozionale. Comincia a parlarsi in alcuni ministeri, la legge in Spagna sta a punto di chiedere alle scuole di includere un'educazione emozionale nel suo programma, nel suo curriculum. Un miglioramento. Ma quando si parla di educazione emozionale si parla di consapevolezza dell'emozione, si parla di la possibilità di esprimere l'emozione, si parla di regolazione, di gestire l'emozione, tutto questo va molto bene, ma credo che manca ancora una parola proibita. La parola amore non entra nel linguaggio burocratico. E quando non entra una parola in un linguaggio, non entra nemmeno nella testa delle persone. È come un filtro creato per interferire con qualcosa. È come si rilega l'amore alla poesia, e alla religione, e la società attuale secolare non vuole il desprestigio. Perché forse il cristianesimo è una vergogna che con un ideale di amore non ha potuto fare meglio nel mondo così violento come oggi. È già un po' vergognoso parlare di amore come se non è valido dopo di un fracasso tanto lungo. Non so se questa è la ragione, ma credo che un'educazione emozionale deve avere uno scopo molto chiaro sull'emozione principale. La emozione principale è il senso dell'empatia, è il mettersi nel posto dell'altro, la capacità maternale. Sono le mammiferi che hanno inventato l'amore, non sono umani, anche se la santità è la possibilità di dare a tutti un amore e non solo al figlio, alla figlia, come negli animali. E della stessa natura l'amore è di qualcosa che è naturale, solo che l'amore è interferito e l'amore è ostacolizzato nella vita umana. Gli umani sono persone che si hanno innamorato del suo ruolo di Homo sapiens. Il sapere li ha incantato tanto agli umani che, come dice Edgar Morin, hanno diventato Homo demens. Io credo che è una cosa che porta all'altra, la egemonia della ragione, il paradigma razionalista esagerato implica l'eclisse dell'amore e anche lo scacciare ciò che chiamo il bambino interiore, l'istintività, la saggezza organismica della vita che nasce con l'individuo. È inferiore in un senso, ma inferiore in un senso che non è meno indispensabile. Non è meno indispensabile la radice di una pianta che la fiore. Il fiore, quando si toglie la radice, non fiorisce. Dunque, questo che a volte si è chiamato l'educazione del cuore, mi sembra un bisogno dell'educazione che deve passare per la formazione di educatori. E sarà uno dei temi che vorrei dire qualcosa. Ma prima chiedere quali sono i risorsi di entrare in questo tema, qual è un secondo punto? E la consapevolezza, la conoscenza di sé, l'insight, come si dice nella psicoanalisi, l'insight, il capire la propria personalità, capire la propria vita, capire i rapporti con le persone, tutto questo che già è raccomandato dall'oracolo di Delfos, questo conoscete a se stesso, è qualcosa che abbiamo molto rispetto per questa idea, ma è, credo, incredibilmente assente dell'impresa educativa, perché anche quando l'educazione implica a volte studiare psicologia, non è la stessa cosa studiare psicologia e conoscersi a se stesso. La conoscenza di se stesso non è un processo di trasmissione di informazione, è un processo molto diverso. Questo è un secondo punto per il quale dobbiamo passare per la formazione di educatori. Si deve dare all'educatore una conoscenza di se stesso, come farlo, quali sono le risorse principali di tutto il mondo, delle possibilità che si siano sviluppato attraverso le tradizioni spirituali, sapienziali, fino alla terapia. Che cosa è più rilevante oggi per aiutare in poco tempo, tempo della formazione di un insegnante, per farlo una persona che si conosce a se stesso? Questo è un secondo tema. Un terzo tema, quello che è legato non all'aspetto affettivo né al cognitivo, ma all'aspetto attivo. L'azione è a volte e generalmente soggetta alla volontà. A volte si dice pensare, sentire, volere. Ma la parola volere e volontà generalmente si utilizza nel contesto della subordinazione dell'azione all'intelletto. Una persona che ha molta volontà, si dice, è una persona che sa dominare al suo animale interiore, sa dominare sua natura spontanea e farla coerente con i suoi ideali. E tutto questo è parte della vita, è parte valida della vita. Non c'è integrazione della nostra parte interna senza questo legame intelletto e azione. E a volte l'azione obbedisce non al dovere ma al piacere, all'aspetto emozionale. Parte dell'azione sono legate all'affetto, ma una terza parte è nel senso più ampio generale di Eros. Diceva Franco, quando ho riportato le mie idee, che io enfatizzo il sapere organismico, la fidarci alla spontaneità dell'animale interiore, al essere naturale. In grande parte ciò che si chiama civiltà è un processo di addomesticamento. Anche già nel Genesi questo comandamento di mettere il piede di Eva sulla testa della serpente può interpretarsi come il gesto conquistatore dello spirito patriarcale. La serpente è come la continuazione del mondo istintivo. Oggi studi della cultura matristica identificano il simbolismo della serpente nelle culture antiche con lo spirito femminile che è legato allo spirito di ciò che è naturale. Siamo dominatori della natura esterna e anche della natura interna, ma dominare non è lo stesso, stessa cosa che integrare. Ho citato molte volte una conversazione di Freud con Binswanger, che le diceva: ma parli umani come animali. E Freud risponde: io ho voluto mostrare che l'uomo è anche animale. È come se la cultura classica è una che riguarda l'umano come in contra dell'animalità e non come uno che è in parte una natura centaura. Dunque, credo che l'educazione deve essere emancipatoria, perché la cultura è intrinsecamente autoritaria. La civiltà è, io dico che è una malattia di lunga durazione che può guarire, forse è già il tempo, credo che la crisi, la grande crisi del nostro tempo è la crisi di obsolescenza della struttura patriarcale della società, che è una struttura obsoleta della mente nella quale la ragione prevale in tale forma, la ragione con suo ideale comanda in una forma che scaccia, come Marcuse anche lo dice, la saggezza dell'eros che deve essere integrata. Già Adorno parlava di educazione emancipatoria, ma l'educazione normalmente non è emancipatoria, non ha un elemento di coltivazione dell'autenticità, e senza autenticità la vita è molto limitata, non è molto creativa, è la coltivazione della spontaneità è necessaria per la salute. Quando il bambino interiore solamente riceve la parola no, 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 come tutti i bambini reali nella vita cominciano la sua educazione o sua esperienza della vita con il no, questa vita è un po' impoverita, deve essere, e credo che ciò che la psicoterapia ha fatto nel mondo è in grande parte contrapporre a questo veleno della eccessivo scacciamento del desiderio una sorta di decriminalizzazione del piacere. Questo che la terapia fa, l'educazione dovrebbe farlo non importando terapia, no, ma in sua forma, attraverso altri mezzi. Dunque, questo sarebbero tre aspetti della formazione, non solo di tutte le persone, ma particolarmente degli insegnanti. Particolarmente insegnanti devono avere un rispetto all'aspetto bambino in ogni persona, che è l'aspetto che vuole felicità. L'insegnamento classico non era molto empatico con la felicità. In spagnolo si dice la lettera con sangue entra. Si capisce in italiano, immagino. I conquistatori spagnoli, era questo il slogan della sua. È sano, è parte dell'educazione lo spirito severo, ma lo spirito severo credo che è un po' patologico. La severità come soluzione ai problemi umani non è tanto efficace come la comprensione dell'altro. Si hanno fatto molti studi sulla punizione, non è molto efficace l'effetto della punizione e della colpabilizzazione, e la comprensione va più lontano. E questo è ciò che Franco ha riassunto come che io chiamo educazione trifocale per il padre, per la madre e per il figlio che siamo interiormente. Ma c'è un quarto fattore, fattore che si può dire lo spirito, il fattore integrativo, al di là del pensiero, del sentire, del volere, c'è la coscienza stessa. Ciò che siamo, più profondamente siamo, abbiamo pensiero, abbiamo emozione, abbiamo azione, ma che cosa siamo? Siamo consapevolezza, siamo attenzione. Siamo una cognitività al di là della macchina di pensare che abbiamo nel nostro biocomputer, come diceva John Lilly. E questa educazione dell'attenzione, educazione della coscienza distaccata, della coscienza neutra, è anche possibile, è necessaria. L'attenzione non solo è necessaria per un fine, per uno scopo pratico, dovremmo avere attenzione a che cosa facciamo, ma l'attenzione al vissuto del presente. La maggioranza delle persone nel mondo vivono in parte nel passato, in parte nel futuro, molto poco in contatto con il vissuto del presente. Il presente è quasi un infinito, la capacità di stare presente deve essere sviluppata e comincia dell'evidente, ma va oltre l'evidente in una specie di infinito nel quale il presente si fa in certo senso eterno o al di là del tempo. Il presente è la via al di là di ciò che è puramente psichico, la via, si può dire, la via mistica sempre passa per il presente in tutte le tradizioni. Dunque, questo sarebbe lo schema di un programma. Devo parlare di quali sono le più importanti risorse. Nell'ambito affettivo, se vogliamo, per parlare il linguaggio aziendale, per migliorare i rapporti umani. I rapporti umani buoni sono rapporti che hanno più affetto. L'affetto risolve tutto, l'affetto è ciò che permette mettersi nel luogo dell'altro e andare oltre molti conflitti. Come si può fare? Diceva già che non si va molto lontano con le prediche, e quando si parla di educazione di valore, che è qualcosa molto di oggi, c'è una morte dei valori, è evidente, è un desiderio di reincorporare valore in educazione, ma sermoni non vanno molto lontano. Che cosa serve all'educazione dell'amore? La rimozione delle emozioni negative, la disattivazione di alcune emozioni distruttive, passioni distruttive. E questo si fa in parte attraverso della conoscenza di sé. Io parlo di autoconoscenza trasformatrice, perché quando si sa qualcosa di sé che è stupida, già non si fa tanto. Quando uno sa che un comportamento non serve e si vede molto chiaro che dà più dolore, crea più dolore nell'altro e uno stesso, uno comincia a ridere un po' di se stesso. È una via facile di trasformazione. Il conoscenza non è la via della disciplina devo diventare più virtuoso, non devo fare così, devo fare in un'altra forma. No, la conoscenza è riparatrice, perché quando qualcosa è evidente cade da sola, si lascia indietro. Ma la riparazione dei vincoli è molto più facile quando si comincia, e questo lo ha scoperto la psicologia freudiana, con i vincoli originali della vita. Il rapporto con il padre e il rapporto con la madre sono rapporti molto problematici nella vita di tutti, perché i genitori sono i portatori del virus della coscienza patriarcale. È come il ego sociale, la malattia della cultura, la plaga emozionale, diceva Wilhelm Reich, la plaga emozionale entra nella vita di ognuno attraverso le persone che ci amano di più. Una madre è la persona che ha più buone intenzioni, ma non può meno che essere trasmettitore dei problemi che vengono attraverso le generazioni. E questi rapporti sono molto dolorosi nella vita del bambino e dell'adolescenza anche, ma se la persona è neurotica continua a pensare nei genitori, molte persone si rassegnano e dimenticano, ma non si può andare oltre la riparazione di altri vincoli, altri rapporti, senza riaprire queste ferite. Dunque, un processo di regressione alle emozioni infantili e la catarsi, particolarmente la catarsi della rabbia, che è una rabbia naturale di ogni bambino, ma è una rabbia sconosciuta, già dimenticata, del bambino con il padre, del bambino con la madre anche. Questa rabbia deve essere contattata e espressa per poter andare oltre la rabbia, verso un vero perdono, un capire che siamo tutti colpevoli e impotenti, nessuno è responsabile di qualcosa che è un male che passa attraverso la generazione. Dunque, è possibile fare un processo che gli elementi esistono nella terapia, ma personalmente io applico nella mia forma di lavoro, il portoghese, lavorare qualcosa che non è nel mondo accademico. Io ho avuto la buona fortuna di impararla da un sciamano contemporaneo, uno che era un sarto, una persona di poca cultura, in California. Con la morte della sua madre è andato in una chiesa, in una e in un'altra, perché voleva un contatto, voleva sapere se esiste una sopravvivenza dell'anima dopo la morte, se era possibile contattare sua madre. E in una chiesa in Oakland, vicino dove io abito, una chiaroveggente che ufficiava gli ha detto cose che solo la sua madre e lui conoscevano, come per provare che sì, è possibile un contatto. E lui si è interessato tanto che ha continuato a visitare questa chiesa, e si è sviluppato come medium, aveva una vocazione che parte di alcune persone che hanno doni chiaroveggenti. Io l'ho conosciuto e mi ha dimostrato una chiaroveggenza straordinaria, mi ha raccontato la storia di mia madre e di mio padre senza io dire nessuna cosa. Io ero amico di Castaneda, mi aveva raccontato come Don Juan gli aveva aiutato a ricordare cose che lui non ricordava. E questo uomo, Hoffman si chiamava, mi ha ricordato cose della mia infanzia. Io ho avuto una grande, è stato molto impressionato e sperimentato questo percorso guidato per un medico di Vienna che lui ha conosciuto per morto. E questo medico viennese, nome Fischer, Siegfried Fischer, gli ha detto: io ho bisogno di un comunicatore. Io non sapevo se questo è vero o no, ma ho sentito che era un processo di grande ricchezza e che non aveva bisogno di un chiaroveggente per prendere le idee generali. È creato una forma gruppale di questo lavoro che ho descritto, che passa contattare la rabbia primitiva e dopo lasciarla indietro attraverso l'espressione e una comprensione. E questo lo chiamo terapia della famiglia interiore. Non conosco una risorsa più veloce che in 10 giorni si può lasciare a una persona molto più amorevole di ciò che entra, come un intervento chirurgico quasi. Non riconosco qualcosa che potrebbe servire all'educazione in più che questo metodo originato nel lavoro individuale di Hoffman. Adesso per l'aspetto insight, le terapie di oggi di insight sono molte, le risorse moltissime, ma se devo scegliere alcuna cosa, credo che non conosco una risorsa più ispiratrice che io abbia costante, sia testimone di, abbia servito tanto come la psicologia di Eneatipi, che ho sviluppato, ma l'ho sviluppato a partire da una tradizione orale di questa scuola cristiana orientale che si è riferito Franco Fabbro. Io non ho inventato che sono 9 i vizi capitali invece di 7. Gregorio Magno ha detto 7, ma erano, Evagrio Ponticus diceva 8. Sembra che questo, che non è nel Vangelo e viene da una tradizione della cultura ellenistica, un esoterismo antico, si dice che è di origine babilonio. L'eneagramma, questa figura geometrica di cui parlava Gurdjieff, con un triangolo centrale, un riferimento a che tutto è trinitario, è una dialettica in tutte le cose, non solo nella mente umana, nella psicologia. Io ho sviluppato una tradizione orale e io l'ho presentato come una cosa in più nel mio programma, perché il mio programma si è originato organicamente delle cose che mi hanno servito di più a me. Poco a poco si è raffinato attraverso il tempo e l'esperienza, ma io credevo che era una cosa in più, ma attraverso gli anni le persone dicono che risale la psicologia eneatipica come qualcosa di grande potere trasformatore. La base di tutto è che non solo esistono caratteri, questo lo sappiamo, da sempre si sa che sono tipi umani, questa è una tipologia molto ricca perché sono 27 tipi, 9 che si dividono, ognuno ci sono 3 varietà, è molto simile all'idea dei peccati capitali, tutti conosciamo l'invidia, la lussuria, la voglia di essere più grandi, la voglia di la rabbia eccessiva, la cidia o la passività eccessiva, ma la idea che per ogni carattere c'è una forma di vedere le cose che è sbagliata. Per esempio, il perfezionismo, uno dei vizi sottili, il perfezionismo, quando si dice che è un carattere, che ci sono persone che sono perfezionisti, questo non va molto lontano, ma quando si comincia a proporre che il perfezionismo è irrazionale, che il perfezionismo è una implicita esigenza che l'altro sia perfetto, che uno sia perfetto, quando sappiamo molto bene che errare è umano e che l'universo causale in cui viviamo, le cose sono come sono, non possono essere adesso di un'altra forma come sono adesso, il perfezionismo comincia a rivelarsi come crudele, come una imposizione crudele molto ossessiva. Dunque questa caratterologia basata sull'idea di alcuni errori di prospettiva questionabili anche già è presente nei padri della Chiesa. Evagrius Ponticus, che è il primo che ha scritto sui peccati capitali, lo chiama errori, ma quando si va in fondo questa è una forma di capire le cose che è di grande utilità, è un mappa che quando è utilizzato in un contesto esperienziale di autoconoscenza organizza la vita molto. Io direi, per una parte la psicologia dei retipi e per altra parte l'utilizzazione di esercizi gruppali. Io ho creato qualcosa che chiamo laboratorio di psicoterapia, in cui le persone in un gruppo, si organizza un gruppo come un gruppo autoterapizzante, un gruppo che serve a se stesso, che autoguarisce. E le persone allo stesso tempo ricevono un aiuto e imparano a sviluppare competenze di aiuto. Questa credo che sarebbe molto utile. Io ho sviluppato in mia forma, ma forse ci sono altre forme di farlo, ma in principio io parlo di una democratizzazione della terapia. La terapia esiste oggi in un contesto consumista. Si va a comprare un servizio di un altro e si spera che l'altro fa qualcosa per te. Credo che la terapia non deve essere concepita in questa forma. Sempre è una pratica molto sottile interiore che dipende completamente dalla motivazione e dipende dallo sforzo di capire, anche se il rapporto di aiuto è importante una cultura nella quale le persone imparano a lavorare su se stessi. Una persona, anche una nella quale la persona impara a lavorare sulla sua mente con l'aiuto di altri, a essere di aiuto mutuo. E questa è stata la mia bandiera, insegnare alle persone a aiutarsi e alle compagne in una situazione gruppale. Credo che questo sarebbe una grande possibilità per la formazione di insegnanti e nell'aspetto insight, nell'aspetto consapevolezza della propria forma di essere. Per l'aspetto liberatorio, per l'aspetto della liberazione del bambino interiore, al di là di questa cultura che si precisa di solidarietà con il bambino, e con il bambino dentro dell'adulto, con la solidarietà, con la voglia di felicità, e anche solidarietà e decriminalizzazione del piacere, come diceva. Si penso quali sarebbero le risorse più importanti, anche se l'improvvisazione musicale, improvvisazione teatrale è molto importante, molto valida, credo che particolarmente potente qualcosa che oggi si è sviluppato nel mondo della danza come movimento autentico. Non so quante persone qui conoscono, esiste in Italia un po', inventato per una danzatrice inglese alcune decinaia di anni fa. Esistono diverse forme di questo, ma non è il movimento che è importante. Il movimento autentico è un atteggiamento di arrendersi alle voci più sottili, alla spinta più sottile di questo che chiamava la saggezza organica. Non è solamente istintivo. Oggi in neuroscienza si parla di intuizione in una forma più precisa, come un recettività a messaggi che vengono di una fonte viscerale. Persone che sanno ascoltare al cuore, ascoltare alla pancia, che parlano con maggiore recettività alla sua profondità viscerale. Questo è un aspetto dell'intuizione molto, molto caratteristico di alcune poche persone, ma potrebbe essere molto più generalizzato. Questa disciplina è, per esempio, una forma di sviluppo della spontaneità, della liberazione di una spontaneità che si perde. Ma la spontaneità non interessa solamente nell'ambito della mente sottile, della meditazione e dell'arte, ma nella vita, e l'espressione di questo è l'autenticità. Le persone sono a volte poco naturali, poco spontanee, c'è una falsità che viene dalla cultura che è molto difficile rompere senza una persona che ha un occhio clinico, per così dire, una persona che sa detectare la falsità. Tutti abbiamo un poco questo senso di quando una persona mente, quando una persona non è vera, ma ci sono specialisti, e particolarmente io l'ho incontrato nell'ambito della terapia Gestalt. La terapia Gestalt, quando è venuto al mondo, quando si è conosciuto attraverso di Esalen, che ha invitato a Fritz Perls quando non era famoso, i primi libri che si hanno impresso, stampato su terapia Gestalt, hanno originato una editrice che si è chiamato Real People Press, editrice persone vere. L'idea della persona vera, credo che la verità in questo senso di autenticità è guaritrice, è parte importante della felicità, non solo individuale ma gruppale. Le persone vere hanno un potere di guarigione, non solo di autoguarigione, di guarigione all'altro, e credo che questo, la Gestalt sarebbe una grande risorsa, non solo per l'insight, perché contribuisce alla conoscenza di se stesso, ma particolarmente per questa liberazione che dà. È una terapia dionisiaca, nel questo senso che funziona attraverso la fede nelle pulsioni, nella fede di ciò che è spontaneo e ciò che è naturale. Non è solo l'unico angolo della vita, l'unica componente della vita, ma quando non è presente questo aspetto della vita, succede come quando dice Omero nell'inno a Dionisio, che non c'è di più di poesia senza Dionisio. Dunque io direbbe la Gestalt è una grande risorsa, particolarmente nel mondo dell'educazione. Ci sono molte terapie, ma una terapia più rilevante dell'educazione non conosco che la Gestalt. E già è stato notato per il decano, il preside della Facoltà di Educazione di Santa Barbara in California negli anni 60, che ha ottenuto appoggio della Fondazione Ford per un progetto progetto Esalen, che era dare agli insegnanti questo complemento della Gestalt, perché l'insegnamento propriamente, la istruzione senza la capacità dell'insegnante di avere rapporti umani è molto povero. Le bambini vogliono imparare di uno che amano, quando molti problemi dell'apprendimento, apprendimenti, problemi di dislessia, problemi attenzionali, tutti quanti vengono da questa mancanza di rapporto personale. E la Gestalt dà questa capacità di stare nel presente, esprimere il presente, scambiare, incontrarsi con l'altro, non avere la paura di che se uno chiede all'altro come stai e l'altro risponde, non può gestire la risposta, perché una Gestalt permette a uno stare con ciò che l'altro dice e prendersi solo la parte di responsabilità che compete, perché anche comprende un po' questa attenzione neutra. La Gestalt, diceva già Franco, che io nella mia teorizzazione dico che la Gestalt è metà dionisiaca, metà apollinea. E questo mi porta a questo quarto punto. Dico che tutti abbiamo bisogno di qualcosa che non solo è un'educazione del sapere, del sentire, del volere o delle pulsioni, ma l'attenzione stessa. E l'attenzione è intrinsecamente neutra, l'attenzione non giudica, l'attenzione solamente è una testimonianza, è come uno specchio, essere specchio di se stesso. Questa è la natura della vita contemplativa, questa è la base della ataraxia degli antichi, dicevano le Sicastes, il cristianesimo ortodosso. La base della conoscenza di Dio è passare per questa neutralità, la pace. Oggi si parla tanto di educazione della pace e le persone che sono in questo campo, educazione della pace, hanno molto rispetto per l'idea che la pace del mondo deve passare per la pace individuale. Ma come si può educare la pace individuale? La mente, avere la mente in pace è il compito di questo per la quale la migliore parola è meditazione, solo stare, la coltivazione del stare lì. Sembra tanto semplice, è la cosa più semplice del mondo e allo stesso tempo è qualcosa molto difficile e qualcosa che richiede l'aiuto di persone specializzate. Io credo che fra le diverse tradizioni il buddismo è come il lago che ha ricevuto tutte le rive, rivers, fiumi, sì. E dunque e questo è lo spirito di Apollo. Apollo ammazza i mostri perché ha queste fresce, che la freccia non è altra cosa che la consapevolezza neutra distrugge gli eccessi passionali, la neutralità è la stessa cosa che il distacco. Apollo spara le frecce della distanza, e la distanza permette una coscienza diversa della immersione. Il dionisiaco conosce attraverso di mettersi dentro, l'apollinio è conoscere attraverso della distanza disinteressata. Questo sguardo disinteressato è l'essenza del buddismo anche, ma è l'essenza del yoga, è l'essenza di tutto, è l'essenza dello spirito, al di là delle credi di diverse formulazioni religiose. Ma Apollo lo dice molto chiaro con questa idea della freccia che distrugge la disarmonia. Il mostro è lo disarmonico, Apollo era un dio molto disarmonico, era tanto conquistatore come il suo padre, Zeus, era un dio molto patriarcale, ma è un dio che si ha dominato a se stesso, è stato condannato alla purificazione, è arrivato a un'armonia, è un buon modello di un aspetto della vita umana, che è l'aspetto di un'armonia attraverso la semplice attenzione neutra, che adesso pare molto legata a questo quarto cervello della cortice prefrontale, che integra tre altri cervelli, che si sembra molto legata alla pratica del vipassana, alla pratica della consapevolezza, il stare lì. Dunque, questo è qualcosa che serve a tutti, ma tutto ciò che serve a tutti deve passare per insegnanti, si deve passare al mondo. Credo che insegnanti già abbastanza, insegnanti conosco, che hanno conosciuto questi ingredienti in un programma che ho creato, che Franco si è riferito già a questo, il programma SAT. È un composto di 12 ingredienti, ho parlato di solo di 6. Quando si mettono insieme questi ingredienti ci sono rapporti di facilitazione mutua, è un mosaico, ma un mosaico è più che la somma dei parti, un mosaico rappresenta qualcosa, la totalità di queste cose è tale che si vede che l'insight serve allo sviluppo dell'amore, lo sviluppo dell'amore serve per la liberazione del bambino interiore, la liberazione della spontaneità serve per lo sviluppo della coscienza neutra. Tutto questo è parte di un sistema organico, perché è così nella mente umana. E il risultato è che è possibile fare molto in poco tempo. Lo sviluppo umano, come si presenta in tante scuole, è una cosa senza fine, e credo che è un problema, perché l'educazione importa la terapia o ingrediente di scuole spirituali, e che è questa indefinizione. Per me ciò che dico forse ha non tanta forza nelle mie parole, perché sono parole che sto facendo, parlando di cose che sono sapute, ma sono un po' troppo evidenti. Ma la forza delle mie parole, a volte la forza delle parole di ognuno che parla, è come se uno sente quando uno parla quanta esperienza c'è indietro delle parole. Io vengo facendo questo, raffinandolo da 30 anni, e si fa più e più breve. Credo che è quasi miracoloso dire che si può cambiare una persona in 10 giorni. Non sembra vero, ma diceva un americano in un corso recente in Brasile, ma questo è miracoloso, perché ogni volta che vengo finisce uguale. 90% delle persone sono grandemente entusiaste e molto piene di gratitudine, perché sentono che la sua vita è un po' diversa, hanno lasciato qualcosa indietro, hanno entrato in qualcosa che esperienzialmente nuova. Non conosco nessuna cosa simile. Io non mi ho proposto inventare nessuna cosa mai, ma ho accompagnato il percorso di qualcosa, ho accompagnato l'evoluzione di qualcosa che fu un'ispirazione originale, ma poco a poco è arrivato a essere molto potente. E se ho stato invitato a essere qui è perché si sa che ho fra le mani qualcosa che funziona. E spero che la mia presenza serva a interessare di più alle persone in qualcosa che si entra nelle università, perché io ho fatto molti gruppi con insegnanti, ma insegnanti che già hanno passato molti anni di università e professione, perché ci sono cercatori in tutte le aree della vita. Ma quando un insegnante entra nell'università, questo entra già presto nel suo ambito, sarebbe molto più efficace, non si perde tanto tempo, si inizia un processo spontaneo di sviluppo, è come una trasformare la persona ordinaria in un cercatore, in uno che è in contatto con questa sete di più che va al di là delle cose che offre il mondo, come il sapere o l'amore o tutte le cose che si vendono. C'è una sete metafisica in tutti noi, una sete che è, come diceva Platone, come l'anima che sente la vibrazione del mondo delle idee. Abbiamo un intuito di qualcosa che è possibile, e questo è possibile di dare passi molto significativi in poco tempo. E credo che ho parlato abbastanza.